In questi giorni un po' di preghiera che ho potuto fare, sono stato requisito progressivamente sempre di più dal testo della lettera di Paolo ai Corinti, questa grande poesia dell'amore, e quindi tante altre cose molto preziose non sono in grado di comunicarle. E volevo prendere inizio da una parola inconsueta per la lingua italiana, quindi riprendiamo un momento, perché invece è molto importante. Il testo oggi inizia dicendo: fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi. Questa parola carismi si usa un po' qualche volta in italiano, no? Il carisma, insomma, in ogni modo è una parola della lingua greca che vuol dire regalo, dono. Il carisma non si può né comperare, né meritare, né conquistare, né studiare, è un regalo. Questa parola è molto importante, perché in realtà guida tutto il rapporto che Dio ha con noi, che noi abbiamo con Lui, e tutto quello che possiamo vivere tra di noi. Perché le regole e le leggi, anche la legge santa di Dio, chiedono degli adempimenti e poi fissano quindi alla fine una sanzione o un riconoscimento del tuo comportamento, no? È abbastanza normale, insomma. Se vuoi passare l'esame di analisi matematica devi studiare molto, se no resti sempre al primo anno di ingegneria. Le regole sono fatte così, ma non il Vangelo di Gesù. Questo era già presente nella grande profezia di Israele, ma con Gesù questo è stato chiarito definitivamente. E le cose con Gesù vanno invece in questo modo. Che Gesù ci chiede conto solo di quello che ci ha regalato. Questo è il senso della parola carisma, che avvolge tutta la vita. Noi istintivamente, anche nelle religioni, forse massimamente nelle religioni, continuiamo a pensare al criterio del merito: io ho fatto bene, quindi merito, oppure non ho fatto bene, non merito, come se si trattasse sempre di conseguire un premio. Invece il Vangelo suppone il cammino rovesciato. Non si tratta di raggiungere un premio, si tratta di accogliere un dono, di custodirlo e di parteciparlo. Questo ha una conseguenza enorme nella vita, di cui si tiene troppo poco conto e molto spesso nessun conto. Perché anche nella nostra assemblea di questa mattina, al di là delle nostre consapevolezze, è chiaro che ci sono delle grandissime differenze. Probabilmente questa bambina ha ricevuto dei regali immensi che tu non hai ricevuto. A lei è chiesto molto di più. Ricordate la parabola, no? Quel servo a chi è stato affidato molto sarà chiesto molto. E chi ha fidato ancora di più sarà chiesto anche di più. Il che vuol dire però che chi ha ricevuto dal Signore una piccola luce per cominciare magari un cammino, di quella luce deve rispondere. Non è vero che la legge è uguale per tutti. Sono uguali per tutte solo le leggi che stanno fuori dalla storia, pretendono di essere eterne e esigono di valere per tutti allo stesso modo. Ma siccome tante volte qui ci impegniamo a ricordare il Signore parla solamente dentro alla storia, e dentro alla storia di ciascuno, ognuno risponderà a seconda del dono ricevuto. Certo, sono convinto che tutti noi in questo momento, per onestà anche intellettuale e spirituale, dobbiamo dire di avere ricevuto grandi regali. Certo che è così. Certo che noi, quando abbiamo l'onore e il piacere di riprendere quel canto della Madonna, che dice che il Signore ha guardato a lei e le ha fatto dei grandi regali, e tutti la chiameranno beata, certo lei si espone moltissimo alla responsabilità del dono che ha ricevuto. E fra l'altro è molto interessante, perché lei mette in relazione l'immensità dei regali con la povertà della sua persona. Ha guardato la miseria della sua serva e ha fatto in me meraviglie. Capite? E però questo bisogna tenerlo fermo, perché altrimenti il rischio gravissimo, oggi segnalato dalle scritture, è quello di uscire dal Vangelo del Signore. Rischieremmo di far diventare il Vangelo una delle tante regole umane, mondane, è vero, che pretendono di essere appunto perfette, regole della razionalità, ma nessuno di noi ha fatto questa esperienza. Tutti noi abbiamo fatto un'esperienza per la quale quello che per te era giusto 10 anni fa, oggi non va più. Perché? Perché il dono di Dio è andato avanti. Perché il Signore ti ha riempito di regali nuovi, e oggi necessariamente la tua vita è più posta davanti a delle responsabilità, a delle esigenze. Non puoi non accorgerti di questo e di quello. E quindi sempre questa è la delicatezza di Dio. Tutto questo è per salvaguardare quello che poi è il cuore di tutta la fede. Il cuore di tutta la fede è volersi bene. Per questo sono stato sedotto e requisito dal canto dell'amore del capitolo 13 della prima lettera ai Corinti. Una grande poesia d'amore, un grande inno all'amore. Quando arriveremo alla fine, cosa resterà? L'amore. Dice che finirà anche la fede, che finiranno anche tante cose bellissime che ci sono adesso nella vita delle persone, e rimarrà una sola cosa, un solo grande amore. La fine della storia è questa. La fine del mondo, che è il fine del mondo, la fine della tua vita, che è il grande progetto e il grande obiettivo della tua vita, è uno solo, è l'amore. Questa è la grande scommessa che Dio ha giocato con l'umanità e che gioca con ogni singola esistenza. Ne abbiamo già parlato quando, se vi ricordate, abbiamo detto che secondo noi è proibito morire. Vi ricordate? Non si deve morire, guai a te se muori, non si deve morire. Allora, certo, non si deve morire perché bisogna dare la vita. Perché nella sua accezione più forte, quella che Dio ci ha fatto conoscere in Gesù, il senso profondo della vita è dare la vita. Noi ricordiamo con affetto, con nostalgia struggente, con profondissima simpatia, persone che per noi hanno dato la vita, che a me hanno dato la vita, dalla mia mamma che mi ha generato, in buona collaborazione con mio padre, per continuare poi per tutta la mia vita. Continuamente persone si sono piegate su di me e mi hanno regalato gemme preziose della loro vita. Perché l'amore è appunto questo. E Gesù, nella sinagoga del suo paese, si incontra con delle difficoltà, precisamente perché proprio quell'ambiente, l'ambiente quindi religioso, nel quale lui si trova, non riesce a entrare in questa faccenda, perché per noi Dio è sempre una cosa grande, straordinaria, forte, e bisogna dirlo, anche un po' tremenda, che fa un po' paura. Allora questo qua, che prende la parola in modo così grande, che ci stupisce anche per le cose bellissime che dice, ma oh, però è il figlio di Giuseppe questo qua. E Gesù questa cosa la sa bene e reagisce in un modo molto interessante, perché dice: adesso voi avete dei pensieri dentro di voi, quei prodigi che ci hanno detto che hai fatto giù là sul lago a Cafarnao, falli anche qui per noi, perché abbiamo un'idea sempre, capite, di grandezza, di miracolismo, di cose eccezionali. Forse mi spunteranno delle ali e volerò, forse passerò l'esame di analisi matematica senza aver studiato, insomma, robe da chiodi. Solo che invece tutto l'impegno di Dio, come sempre cerchiamo di ricordare, non è quello di chiamarci a cose eccezionali, ma di scendere Lui nel volto comune della nostra vita. Perché Dio è venuto in mezzo a noi, no? Noi cerchiamo questa cosa di ricordarla tutte le volte che ci vediamo. Che Dio è con noi, che ha preso la nostra carne, che ieri, nella festa di ieri, è stato presentato al Tempio come deve essere per tutti i primogeniti degli ebrei, e quindi è stato a tutte le regole, ci diceva ieri sera proprio la lettera agli ebrei, e quindi è dentro a tutta questa vita nuova che Lui è venuto a proporre, capite? Ma scendendo nella nostra storia, parlando a ciascuno di noi, conducendo tutte le vicende piccole e grandi in una direzione, che è la direzione dell'amore. E questa destinazione dell'amore è per tutti. Le religioni hanno un bel da dire: io sono qui e gli altri sono là. Gesù? Gesù no. Gesù, scandalizzando del tutto i suoi correligionari della sinagoga di Nazareth, dice: ma ve lo ricordate? Quando c'è stata la fame, è vero che c'era bisogno di miracoli. Dio non ha fatto miracoli per nessuna di queste vedove ebree, tutte devote, eccetera. È andato da una vedova pagana, è vero, e là le ha dato da mangiare. È vero, e quando c'era molta diffusione della peste, è vero, qui nel nostro paese, nessuno dei nostri correligionari è stato sanato, se non uno un po', anche un figuro un po' strano, che era uno che aveva fatto carriera politica nel suo paese, è vero, una ragazzina gli aveva detto che qui c'era un uomo di Dio, è venuto e a lui l'ha fatto il miracolo. Certo, perché? Perché il mistero di Dio non ha i confini. E quindi come si posa delicatamente e profondamente nella storia di ciascuno, altrettanto però non conosce limiti e confini. E quindi il compiacimento di Dio è quello di regalarsi nella sua suprema libertà. Segue qualche criterio? Difficile dire, però per esempio, per essere tutti sicuri che Lui il regalo lo vuol fare a tutti, in genere che cosa fa? Comincia dai più fuori gioco, eh? Comincia dalle prostitute, comincia dai lebbrosi, è vero, comincia dagli stranieri, comincia dai peccatori. Dici: ma come, non tocca a noi? No, è che tocca a tutti. E quindi mentre le religioni, le culture, le ideologie, gli stati implacabilmente mettono dei confini, questo qui viaggia dentro nella storia e di fatto vuole per tutti. Per cui cosa succede? Succede che questo testo della lettera ai Corinti, quando avrete un po' di influenza la potete rileggere a letto con più comodo, è vero, e di fatto crea moltissime difficoltà, perché se la si va a vedere bene si vede che noi siamo proprio dall'altra parte, e cioè che noi continuamente in realtà attribuiamo diritti, permessi, permessi di giudicare, permessi di escludere in nome della verità, della competenza, è vero, delle ragioni. Se ho ragione, noi continuamente facciamo così, noi continuamente tagliamo. Nella chiesa della dozza si entra abbastanza facilmente nel carcere della Dozza, non si può andare se non si va dentro per essere imprigionati, se no non ci si può andare, sono mondi separati. E noi diciamo, ah no, questo è il posto, e là, no? Là bisogna dire quattro messe alla domenica per riuscire a dirla a tutti, perché non è solo chiuso dentro, è anche diviso a fette là, per cui questi non possono incontrare gli altri. Certo, la divisione, che è il contrario dell'amore. Il Signore è venuto ad affermare che in ogni caso la cosa più importante è quella lì. Non è la fede, non è la preghiera, non è neanche il dar da mangiare ai poveri, non è neanche quello. È semplicemente il voler bene assoluto. Quindi il problema è molto grosso, perché? Perché la presenza di questo testo nella liturgia di oggi fa capire fino in fondo perché alla fine lui non può stare dentro in quella banda dei suoi correligionari, e loro peraltro dicono, adesso lo portiamo fuori, qui c'è un burroncino in fondo a Nazareth e lo buttiamo giù, arriva addirittura a quello, lui guizza via, anguilla, è vero, e la scampa. E perché? Perché c'è lotta, c'è ressa, c'è rissa. Anche nella comunità ecclesiale si fa rissa. Adesso non voglio mica farne, ma mi capita di vedere sui giornali sti giorni, no? Che ci sono tutti questi temi delle legislazioni sulle unioni, i matrimoni, eccetera, così. Io sono un po' spaventato, perché noi in nome della verità diciamo no così non è. Senti, però devi farmi capire che cosa succede nelle persone che sentono dirsi una roba così. Perché quando mia madre non era d'accordo con me, e io sapevo benissimo che lei non era d'accordo con me, lei con me era piena d'affetto, di tenerezza, e in fondo era sempre inteso che se anche su quella cosa non eravamo per niente d'accordo, la cosa importante era che ci volevamo molto bene. Ed è stato precisamente questo volersi molto bene che ha consentito poi di trovare dei punti di incontro là dove c'erano delle distanze. Oggi secondo me il rischio è che molta gente si sente buttata fuori, e questo però non va mica bene. Perché il senso della Chiesa, il motivo per cui la comunità cristiana c'è nel mondo, è per essere un elemento assolutamente unificante. Io mi ricordo che ho conosciuto uno, anzi che poi, no, insomma, abbiamo anche fatto insieme delle robe, lui era un grande capo e io un gregario, però pur essendo di posizioni diverse abbiamo anche lavorato molto. Ma lui, diceva, no, la massima carità che tu puoi fare a uno è dirgli la verità. Invece io sono d'accordo con San Francesco, che quando nel 1200 si è accorto che in nome della verità si facevano le crociate, si scomunicava la roba, si bruciavano gli eretici, le ragazze dovevano essere attente perché sennò passavano per streghe, lui ha cominciato a dire, ascolta un po', la verità va bene se ha come finalità il bene, l'amore. Se no, no, E quindi non è vero che la massima carità è la verità. È vero il contrario, e cioè che la massima verità è l'amore. E molte volte questo esige che tante cose restino delicate, sanguinanti fra di noi, non risolte fra di noi. Certo, perché quello che ci unisce, che è appunto l'amore di Dio che Gesù ci ha rivelato, è infinitamente superiore a quello che ci divide. Questa mattina saremo in parecchi qui, non so se tutti, ma parecchi certo, a fare la comunione. La comunione al corpo e al sangue di Cristo. In quali condizioni? Ognuno nella sua storia, ognuno nel suo cammino, ognuno certo con la delicatezza e talvolta la ferita della sua coscienza, ma per strada, no? Per strada. Perché tutta la tua vita è stata una grande strada della misericordia del Signore fino a questa mattina. Regali, rifiuti, fughe, incomprensioni, ritrovamenti. È una grande strada dove Lui non ci ha mai mollato. È vero. C'è un bellissimo versetto di un salmo che dice, se cado non mi preoccupo perché Lui mi tiene per mano. E mi viene sempre in mente di quando vedo un bambino che ancora non sa tanto bene camminare, vero? Però lo fanno sgambettare, ma suo padre lo tiene per mano e lui ogni tanto è là con le gambe per aria, è vero? Che se non ci fosse quella mano batterebbe la testa, no? Ma invece no, è vero, non si preoccupa perché suo padre lo tiene per mano. Noi siamo stata gente che il Signore ha tenuto sempre per mano, se non saremmo mica qua. Questo è il grande primato dell'amore. Perché anche tutte le leggi e le regole esistenti vanno bene se sono regole dell'amore, se no non vanno bene. Se di fatto una regola provoca una divisione, provoca una condanna, bisogna fermarsi. Bisogna fermarsi perché anche lui, anche lei sono figli di Dio. Questa è la potenza del Vangelo che oggi noi riceviamo. Allora si capisce che Geremia non ha nessuna voglia quando Dio gli dice adesso io ti do la mia parola, te valla a dire, o neanche per sogno. È vero, lì ha saltato dei versetti dove lui cerca di trovare delle scuse, ma sono troppo giovane, ma non sono capace di parlare, no, te va, e non avere paura. Certo. E questo però, cari fratelli e care sorelle, è il nostro compito, Questo fra l'altro è quello che fa meravigliosamente preziosa la vita di ciascuno di noi. Perché là dove si vive, con l'età che si ha, con la salute o non salute che si ha, con le scuole che abbiamo fatto e quelle che non abbiamo fatto, con le cose che sono andate bene e molte non sono andate bene, la nostra vita è preziosissima. Perché? Perché ha ricevuto un grande tesoro, l'amore, ed è chiamata a comunicare un grande tesoro, l'amore. E se c'è un problema di non capirsi, diventa un problema interessante, perché non possiamo non chiederci, allora come facciamo? Non si tirano sui muri, si gettano i ponti, si cerca di conoscere i propri reciproci linguaggi, di assumere i propri reciproci sentimenti, perché la ragione non è di uno, la ragione sta nella comunione. Noi abbiamo molto valorizzato un documento anche importante che la cultura, perlomeno la cultura diciamo del mondo occidentale, ha saputo partorire insomma in questi decenni ultimi, che è questa dichiarazione dei diritti dell'uomo. E anch'io l'ho apprezzata molto, l'apprezzo insomma, però bisogna stare in guardia, perché c'è un problema, e cioè che quasi sempre le dichiarazioni, le singole dichiarazioni, cominciano dicendo l'individuo. Ma è pericoloso, perché? Perché il protagonista non è l'individuo, è la relazione. Adesso si potrebbe andare con il discorso, complicarlo troppo in là, per dire che Dio stesso è tutto relazione, è tutto un volersi bene. Dio, che cos'è? È un volersi bene del Padre e del Figlio, là nello Spirito, è vero? E hanno fatto tutto volendosi bene. È stata fecondità del loro amore la creazione, per molti padri della Chiesa antica. E quindi l'individuo, bisogna stare attenti. Sono importantissimi, ma di fatto il fine di ogni esistenza è la persona, e la persona è sempre relazione, cioè vuol dire sempre che senza di te io non ce la cavo, che se non ci mettiamo d'accordo io mi sento subito povero, e che se qualche volta ho fatto valere le mie singole ragioni, questa mattina io ti chiedo scusa, se non ho costruito fra me e te la nostra comunione fraterna, io ho sbagliato e ti supplico di perdonarmi. E certamente abbiamo sempre moltissimo da farci perdonare, certo. Allora è importantissimo per noi questa mattina ereditare, capite, il cuore, il fuoco centrale di tutto questo gioco. Gesù è venuto per donare l'amore e quindi per rinnovare, rigenerare nell'amore il senso dell'esistenza. Noi lo ringraziamo, e che cosa possiamo portar via? Poco, però spero invece un pochino più che poco, perché io forse non sono riuscito a spiegartelo, perché alla fine la scommessa della tua vita sei tu. Sei tu. Anche la mattina che tu scoprirai una malattia della tua vita, sei dentro nella scommessa della tua vita. Lo sei perché sei in buona salute, certo. Ma quella mattina, no, l'abbiamo raccontato altre volte, che Santa Teresina nella sua cella si è svegliata e ha guardato e tutto il cuscino su cui aveva dormito era rosso di sangue. Era la malattia di quel secolo, no? E quindi immediatamente, visto quel cuscino, ha detto con se stessa, è la morte. E poi ha riguardato il cuscino e ha detto, è lo sposo. Perché tutto quello che succede, in bene e in difficile, è tutto una grande occasione del nostro volerci bene. È tutta una grande occasione del provare in termini più profondi e sempre più profondi che Dio non è rimasto isolato nei cieli, ma è sceso in mezzo a noi e si comunica a tutti noi e continuamente ci ricrea, ci rinnova. E questo fa sì che la tua vita non sia solamente una grande scommessa, ma che semplicemente sia bellissima. La tua vita è bellissima. A questo forse dobbiamo un po' convertirci.